Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutti e tutte, benvenuti al TG Sherwood, settimanale di approfondimento politico e mediatico a cura della redazione di Radio Sherwood di Global Project. Io sono Luca.
Io sono Rossella.
Ringraziamo tutti i ragazzi e le ragazze alla regia che permettono la realizzazione di questo telegiornale. E apriamo subito con gli esteri. Sono passati 5 anni dal caso Regeni e non c'è stato realmente alcun tipo di novità. L'Italia continua a trattare con lo Stato egiziano e per quanto verranno sottoposti a giudizio i 007 egiziani consegnati alla nostra magistratura, comunque l'Italia continua a vendere e a trattare per quello che è il traffico di armi con lo Stato egiziano. Su questo andiamo a sentire un contributo realizzato da Marco Sandi per gli Abbasta e di Besè.
Poche ore da lì. Anniversario dei fatti di Piazza Tahrir, che videro nel gennaio 2011 milioni di persone scendere in piazza al Cairo e in altre città dell'Egitto, sulla scia di quanto avvenuto pochi giorni prima in Tunisia, ci troviamo oggi a parlare di un Egitto totalmente diverso da quello che chiedevano i giovani in quel gennaio 2011. L'Egitto di oggi è uno stato governato dai militari, dalle agenzie di sicurezza, dai servizi segreti, dove il dissenso politico è totalmente tarpato, non esiste libertà di stampa, ma questo è sostanzialmente la fine di un percorso nato appunto qualche mese dopo quei fatti di Piazza Tahrir. Lì l'esercito, la cui autorità era stata messa in discussione dai manifestanti, riprese il controllo in maniera forte e decisa, arrestando, torturando, uccidendo decine di migliaia di persone. Ad oggi non sappiamo il numero effettivo di incarcerati in Egitto, ma si può stimare che ci siano tra i 30 e i 40 mila prigionieri politici presenti nelle carceri a regime speciale. Il 25 gennaio è anche una data triste perché ricorre l'anniversario del rapimento che porta poi all'uccisione di Giulio Regeni, ricercatore italiano che si trovava al Cairo per finire la sua ricerca di dottorato. L'apparato di polizia e di sicurezza egiziano è ovviamente coinvolto anche nell'omicidio di Regeni, come la procura di Roma, titolare dell'inchiesta, ha ben dimostrato. Essa a breve rinvierà a giudizio 4 ufficiali della National Security Agency, il servizio segreto interno egiziano, responsabili materiali dell'omicidio di Giulio. Forse quell'ordine di rapire Giulio, e di torturarlo e di infine ucciderlo è venuto da molto in alto e per questo la chiusura a riccio delle autorità egiziane che si hanno comunicato che non collaboreranno più con le indagini italiane ne è la riprova. Però c'è un altro aspetto che va rimarcato, di come negli ultimi anni il ruolo dell'Egitto il ruolo politico e geopolitico dell'Egitto è stato più volte rimarcato dai governi occidentali, Francia, Italia e Stati Uniti in primis. L'Egitto riceve dagli Stati Uniti annualmente oltre 1 miliardo di aiuti economici che vengono spesi soprattutto nell'ambito militare. L'Egitto nel panorama del Mediterraneo orientale è lo Stato che spende più soldi pubblici in armamenti. Ne sono testimonianze le ultime commissioni fatte al governo italiano. Si parla di una commessa esorbitante per il 2021 di un totale di 10 miliardi. Questo cosa potrebbe significare? Che l'Italia, la Francia e gli Stati Uniti forniscono armi per tenere tranquillo l'Egitto, per avere un alleato sicuro in una zona molto calda dove il terrorismo e il terrorismo internazionale di matrice islamica è molto forte, ma anche che appunto l'Egitto stia cercando di comprare il silenzio dell'Italia attraverso le commissioni militari sulla questione di Giulio Regeni, della sua uccisione. In questo contesto la mobilitazione che finora è stata compiuta a livello associativo dalla famiglia di Giulio Regeni non ha portato risultati. Ovviamente facendo pressioni sui governi europei nella sua interezza dell'Unione Europea si potrebbero raggiungere degli obiettivi. partendo appunto dalla rescissione di questi contratti di fornitura militari e di armi in generale. L'Egitto non può essere un nostro alleato e non possiamo barattare come paese, come Unione Europea, le armi per i diritti umani. È una cosa intollerabile e delle azioni di protesta sono sicuramente necessarie e fondamentali a questo punto della storia con l'Egitto.
E grazie mille a Marco Sandi per il suo contributo. Restiamo sulle notizie estere, ci spostiamo ad est e esattamente in Russia. Le manifestazioni che si sono svolte nella giornata di sabato in tutta la Russia per protestare contro l'arresto di Alexei Navalny, che è un blogger, hanno avuto storie diverse a seconda di tutte le città. C'è stato un record di arresti nelle proteste e potrebbe seguire molto probabilmente una maxi ondata di repressione. Abbiamo un racconto direttamente da Mosca del professore Giovanni Savino, che è senior lettore presso l'Istituto di Scienze Sociali di Mosca.
Quello che è accaduto sabato scorso a Mosca e in altre città della Russia, con la mobilitazione di un consistente numero di persone dopo l'appello lanciato dal blogger politico Alexei Navalny, merita alcune riflessioni. Innanzitutto sulla vicenda dei Navalny, blogger attivo ormai da più di un decennio e che è sempre riuscito a sintonizzarsi con quelli che potevano essere gli argomenti e le tendenze del proprio tempo. Ad esempio, Navalny non è un mistero per nessuno, è sempre stato più che sensibile a tematiche ultranazionaliste e xenofobe. È stato espulso da Yabloko, il partito liberale russo, nel 2007, proprio per queste sue posizioni, e ha partecipato anche già quando era famoso, nel 2011-2012, all'epoca delle proteste contro i brogli alle elezioni alla Duma, alle cosiddette Ruskij March. La Ruskij March è uno degli appuntamenti classici dell'estrema destra russa, la marcia russa, dove si ritrovano formazioni d'ultradestra, ultranazionaliste, xenofobe, fasciste. Navalny ha più volte rivendicato l'idea di un controllo più stretto sull'ingresso in Russia degli immigrati in maggioranza dell'Asia centrale e anche riguardo a quelli che sono a tutti gli effetti i cittadini russi. Stiamo parlando dei cittadini provenienti dalle repubbliche e dalle regioni del Caucaso del Nord che, essendo di altre etnie, spesso sono soggetti ad attacchi xenofobi. Ma Navalny non è soltanto questo. Navalny è famoso soprattutto per le sue battaglie contro la corruzione. La sua principale iniziativa è stata la fondazione del Fondo per la lotta alla corruzione FBK, che oggi ha cambiato nome dopo aver perso una causa multimilionaria intentata dall'oligarca vicino al Cremlino, Yevgeny Prigozhin. Questi suoi video e queste sue inchieste contro la corruzione sono sempre stati in grado di suscitare molto chiasso, diciamo così, molto rumore tra la popolazione. Soprattutto sulle fasce più giovani, parliamo non soltanto degli adolescenti, Navalny viene accusato da quelli che sono i sostenitori più fervidi di Putin, negli ambienti della propaganda pro-putiniana, di essere una sorta di pedofilo politico. E essenzialmente questo scandalo rispetto al fatto di avere un certo appeal tra i teenager è abbastanza incomprensibile, soprattutto se vediamo come, in Italia, come di solito si entra a fare politica in Italia da adolescenti. Però questo tipo di video ha comunque un impatto sui giovani e su quella fascia di età che va dai 25 ai 40 anni. Tant'è vero che sabato a Mosca in maggioranza, il 37% dei partecipanti, secondo quelle che sono state le analisi del gruppo dell'antropologia della protesta coordinato dall'antropologa Alexandra Archipova, ecco, il 37% dei partecipanti alla manifestazione su un campione di circa 600 persone erano persone tra i 25 e i 40 anni. Questo Questa protesta è nata dopo l'arresto di Navalny, che è tornato dalla Germania dopo essere stato portato lì per le cure, dopo essere stato avvelenato quest'estate, e dopo la pubblicazione di questo video sulla presunta residenza di Putin, residenza lussuosissima, spesso anche di un lusso che sconfina nel kitsch e nel cafone, mi si permetta di dirlo. E questo tipo di proteste hanno comunque visto una partecipazione. Dobbiamo però stare attenti a non vedere questa partecipazione con l'ottica italiana. A Mosca la manifestazione è stata essenzialmente silenziosa, non ci sono state grandi sventolii di bandiere, se non di bandiere rosse qui e là. Ma è comunque stata più volte dispersa in vari posti del centro cittadino dalle cariche della polizia. E anche se andiamo a vedere le proporzioni della manifestazione, per Mosca parliamo di 15.000-20.000 partecipanti, un po' pochi per una città di 13 milioni di abitanti. Diverso è il caso delle province, delle regioni, dove in alcuni casi la manifestazione si è caricata di altri significati. Quali sono questi altri significati? Una crescente stanchezza nel rapporto tra centro e periferia, nell'idea che comunque le regioni siano un po' lasciate a se stesse. E nell'idea che Mosca, come non solo centro politico, ma anche come centro economico e finanziario del paese, risucchi un po' le risorse di tutto il paese. Questi problemi sono importanti perché in un paese che è un sesto della superficie terrestre, avere dei buoni rapporti tra centro e periferia è quantomeno essenziale. Mi sembra quasi ovvio ricordare una cosa del genere. Che cosa succederà in futuro? È abbastanza difficile dirlo. È abbastanza difficile dirlo perché comunque continuiamo a parlare di un segmento non di massa, però è un segmento indicativo. Indicativo di uno stato di malcontento, di insofferenza che comunque è diffuso in alcuni strati della popolazione russa. E con cui il Cremlino dovrà fare i conti e dovrà fornire una risposta politica che vada al di là della repressione. Allo stesso tempo, non è ben chiaro quale sia il programma di Navalny, perché l'anticorruzione va bene, però non si vive solo di anticorruzione. Che cosa Navalny pensi del futuro della Russia, quali idee abbia riguardo a una riforma della società e delle istituzioni russe, ancora oggi non è molto chiaro.
Grazie mille a Giovanni per il suo contributo da Mosca. Ritorniamo invece in Italia per la politica interna. Ieri il Premier Giuseppe Conte ha preso atto della mancanza di una maggioranza solida a suo sostegno e ha rimesso il mandato nelle mani di Mattarella. In parole povere, si è dimesso. Oggi è stata e lo è ancora una giornata molto intensa per l'iter di avvio alla formazione di un nuovo governo. Il capo dello Stato infatti ha aperto le consultazioni, cominciando a partire dalle ore 17 con i presidenti di Senato e Camera. La palla dunque passa a Sergio Mattarella, che è al lavoro per creare le condizioni per un reincarico, un molto probabile Conte-ter, che è sostenuto da un'ampia maggioranza, probabilmente. In concreto servirebbero tra i 12 e i 15 senatori. Conte ieri ha lanciato un appello su un post Facebook chiamando alle armi tutte le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Per un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale e aperto a tutti, ovviamente sovranisti esclusi. È probabile però che il Premier potrebbe finire bruciato, l'alternativa potrebbe passare per Fico o addirittura, scusate, a Franceschini per Palazzo Chigi. Poche ore fa è nato al Senato la cosiddetta quarta gamba del possibile nuovo esecutivo. Il gruppo è intitolato Europeisti Centro Democratico. Le prime consultazioni al Quirinale dell'era Covid si concluderanno entro venerdì. Sino ad allora è la fiera degli slogan politici dal sapore elettorale. specie in un momento in cui il Movimento 5 Stelle sta subendo un nuovo e portentoso scossone. Uno scossone che è dovuto alla condanna della sindaca Appennino ad un anno e sei mesi per la tragedia di Piazza San Carlo. I fatti in contestazione si riferiscono alla sera del 3 giugno del 2017, quando in Piazza San Carlo, per l'appunto, durante la proiezione sul maxischermo di Juventus-Real Madrid, si scatenarono tre ondate di panico, di cui due donne persero la vita e 1.600 invece rimasero feriti.
Passiamo adesso all'ultima, quella che è stata l'ultima azione del governo Conte bis, che è stata l'annullamento della riforma Giorgetti. La riforma Giorgetti era quella che creava Salute e Benessere SPA, la piattaforma, il gruppo che andava a sostituire il CONI. Azione, riforma per cui il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, ci aveva sanzionato. Di fatto il CONI, da ente autonomo, qual era sempre stato lungo la sua secolare storia, non lo era più materialmente, poiché Salute e Benessere obbediva al Ministero dell'Economia. Adesso questa riforma era stata segnalata già da un paio d'anni come una grave violazione di quello che è i trattati internazionali in materia di sport, soprattutto perché gli eletti appunto erano delle candidature politiche e non più completamente autonome, come dovevano essere. Su questo si erano pronunciati Malagò, presidente del CONI, lo scorso mese, e Franco Carraro settimana scorsa. Tuttavia, a data di oggi, 27 gennaio, in cui a Losanna si sarebbe riunito il CIO, non c'erano segni di novità. Proprio per questo Conte, come ultima azione, ha dovuto modificare quello che è lo statuto. Le differenze fra le due enti, fra Salute e Benessere SPA e il CONI, susseguono tuttora e resistono, soprattutto per quello che saranno il trattamento e la gestione dei vari fondi che arriveranno alle varie federazioni, sia per le Olimpiadi Torino e Cortina 2026, sia in seguito a quelle che dovrebbero essere le probabili Olimpiadi di Tokyo, sempre se saranno svolte, poiché le varie federazioni ricevono fondi in base al numero di medagliati, in base ai risultati ottenuti. La confusione è tanta sul mondo sportivo, lo abbiamo seguito negli ultimi mesi attraverso la nostra piattaforma sportiva Sport alla Rovescia e continueremo a farlo nelle prossime settimane. Attualmente numerose squadre e gruppi di base si sono riuniti nelle varie sedi locali del CONI per protestare per quello che sta succedendo, soprattutto per ribadire che, come si è anche letto su numerosi giornali questa mattina, anche di fronte a tutto questo, benché si sia risolto il problema di portare i nostri atleti olimpici alle Olimpiadi con l'inno e la bandiera, nessuno sembra preoccuparsi dello sport di base, che oggi è fermo ormai da un anno.
E grazie Luca. Passiamo ora a un'altra notizia, sempre di politica. Ci occupiamo di movimento studentesco. Ha effettivamente del surreale quanto accaduto il 23 gennaio scorso al liceo Kant di Torpignatara a Roma. L'irruzione della polizia nella scuola è stata realmente irruente ed insensata. Tanti sono stati i giovani malmenati, rei solamente di aver reclamato di poter tornare a fare lezione in sicurezza. La protesta del Kant, tuttavia, si inserisce in un grande filone di manifestazioni studentesche. Anche nel nord-est ci sono state diverse occupazioni. Ad esempio a Treviso è stato occupato l'ex provveditorato scolastico, messo a norma 3 anni fa per ospitare gli alpini, e ancora oggi vuoto. Le richieste di tutto il movimento studentesco sono comuni: rientro a scuola in sicurezza, tutele sanitarie, adeguamento strutturale degli edifici, oltre che assunzione di personale docente e non docente, ma anche aumento e gratuità dei trasporti e altre rivendicazioni legate a un'idea del diritto allo studio che vada oltre l'emergenza. Su questo punto abbiamo il contributo di una studentessa del coordinamento studenti medi Treviso, Vittoria Pizzolon.
Il 22 gennaio è stata una data mobilitativa in cui il Veneto, il Trento e altre città nazionali hanno deciso di attivarsi e mobilitarsi sotto lo slogan di occupiamoci della scuola, e quindi sono state messe in pratica delle vere e proprie mobilitazioni, delle azioni significative, simboliche e molto forti. In particolare in varie città si è deciso di applicare l'occupazione, e quindi a Treviso si è occupato l'ex provveditorato provveditorato scolastico, a Padova per la seconda volta si è occupato l'ex provveditorato scolastico, a Mestre si è occupata un'ex struttura ospedaliera, a Trento è stato sottolineato l'ennesimo spazio inutile e messo da parte che potrebbe essere riconvertito per la scuola, ma anche banalmente per degli utilizzi sociali che facciano veramente il bene della cittadinanza. E anche a Vicenza si è deciso di occupare una scuola, e quindi è stata una giornata in cui veramente le realtà studentesche si sono mobilitate e hanno dato voce a tutte le problematiche che studenti, genitori, docenti, personale ATA si vivono in primis. E sempre sotto lo stesso slogan di occupiamoci della scuola, il 29 gennaio noi e altre realtà sempre nazionali hanno deciso di mobilitarsi, farsi sentire attraverso diverse pratiche, e il 29 gennaio appunto sarà l'ennesima data in cui noi ci saremo e continueremo a dire che in questo momento siamo stufi, non ce la facciamo più di essere dentro un anno di pandemia in cui non ci sono stati dei veri e propri cambiamenti, non ci sono stati degli investimenti giusti e banalmente la scuola non è stata presa come priorità. E anche attraverso ogni venerdì dove priorità la scuola ha deciso di attuare dei presidi davanti alla conferenza di Zahi a Mestre, noi saremo lì come coordinamenti, parteciperemo perché ripetiamo che a breve ci sarà l'entrata a scuola a febbraio e ancora le problematiche degli spazi, le problematiche dei trasporti non sono stati risolti come se noi fossimo una sorta di parte della società che si può scartare, che banalmente può rimanere a casa tranquilla perché tanto non è necessario investirsi. Invece deve essere chiaro che la scuola deve diventare la priorità del nostro paese, e che l'educazione e la formazione devono essere le basi, e che non si può continuare a darci le briciole perché noi non ci accontenteremo più. E quindi anche da febbraio rinizierà un altro mese di lotta, un altro periodo in cui gli studenti si faranno sentire.
È arrivato il momento delle nostre pillole di news. Cominciamo subito con una notizia: sul lunedì scorso si è svolto a Vicenza la prima udienza preliminare relativa al secondo troncone del processo nei confronti dei vertici della Miteni per l'avvelenamento delle acque da PFAS. Secondo la ricostruzione accusatoria formulata dalla Procura, i vertici della Miteni S.p.A. avrebbero consapevolmente sversato nella falda acquifera il rifiuto pericoloso, che commercialmente è noto come Jenks, e conseguenzialmente avrebbero determinato una compromissione significativa misurabile delle acque sotterranee insistenti sotto il sito industriale della Miteni. Il processo è stato rinviato al prossimo 22 marzo 2021 alle 10 e in quella data si valuterà se riunire questo procedimento a quello principale. Per ulteriori aggiornamenti posso indicarvi le pagine Mamme No PFAS Padova, oltre che Zero PFAS Padova.
Nella giornata del 22 gennaio, venerdì, si è tenuta l'assemblea congiunta in videoconferenza delle CLAP, dei gruppi ADL COBAS e SLAL COBAS. Tutto questo serviva per chiedere il reddito della pandemia, un'assemblea pubblica per ribadire le necessità di garantire e stabilire redditi per tutti e tutte, per prevenire e combattere quelli che sono i disagi oggi che vivono i lavoratori e le lavoratrici delle nostre città. Per proseguire questo dibattito e questa assemblea, il prossimo incontro è stato lanciato questo sabato 30 gennaio alle 15.30 online, ripeto, reddito nella pandemia, alle 15.30 questo sabato.
E passiamo all'ultima notizia della nostra scaletta. È passata ormai una settimana dall'inizio dello sciopero della fame da parte di Dana, storica portavoce del movimento NOTAV, che chiede insieme agli altri detenuti che stanno scioperando con lei di ripristinare le ore di colloquio con i familiari e degli interventi immediati vista la grave situazione che si sta vivendo a causa del Covid-19 all'interno delle carceri. Quest'oggi è stato pubblicato su globalproject.info un appello dei centri sociali del Nord-Est inerente allo svolgersi il 30 gennaio dei presidi fuori alle carceri in tutto il territorio nazionale per far sentire la nostra solidarietà a chi è recluso. Le rivendicazioni sono indulto subito per tutti e tutte, istituzione del garante dei diritti dei detenuti in tutte le città, misure preventive non carcerarie per i reati minori, priorità all'accesso ai vaccini per tutta la popolazione carceraria. Per Padova vi aspettiamo per il presidio davanti la casa circondariale Due Palazzi a partire dalle ore 10.30. Trovate l'evento Facebook Presidio di Solidarietà.
Anche per oggi dal TG Sherwood è tutto.
Vi salutiamo, vi aspettiamo al presidio a Due Palazzi e
ci riascoltate domani con la rassegna stampa in onda sul Radio Sherwood e Gemini Network alle 9 e alle 10 di mattina. Questo è tutto.
È un abbraccio da Luca e Rossella e grazie alla regia. Sigla.
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.